Bene, prosegue il nostro percorso di esposizione alla parola del Signore, quindi ho piacere di aprire con voi questa parola. È la lettera di Paolo a Tito, al capitolo 3, leggeremo i primi 7 versetti. Tito 3, versetti da 1 a 7. Scrive così Paolo al suo figlio legittimo, come abbiamo sottolineato a più riprese: ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Perché anche noi, un tempo, eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Il tema di questa mattina, come leggete anche nel programma, è Chiesa resa giusta dalla grazia. E probabilmente avete notato che la serie di predicazioni nella parte iniziale del titolo avevano sempre la parola Chiesa. La prima predicazione si parlava di una Chiesa eletta per promuovere la fede. Inoltre, una Chiesa cerca cristiani fedeli, una Chiesa schierata per la verità, una Chiesa accogliente, insegnante, e domenica scorsa una Chiesa che rigetta la contaminazione pagana, mondana. Ora, il titolo Chiesa non è casuale, né è un modo per voler, come dire, ripiegare la scrittura o leggere la scrittura in un modo preconfessionato di questi testi per ripiegarla, come dire, a esigenze locali, culturali. Non si tratta neppure di uno sforzo intellettuale, teologico, diciamo, per gli addetti ai lavori, se permettete questa espressione, per far emergere tutte quelle verità annesse al concetto di Chiesa. Si tratta in realtà di un progetto, come dire, omiletico, di esposizione della parola di Dio, pensato proprio perché, e che si fonda sulla scrittura che stiamo leggendo, proprio perché la scrittura si rivolge alla Chiesa. E rivolgendosi alla Chiesa vuole insegnare attraverso questa parola quelle che sono le ricadute concrete sul piano, diciamo, ecclesiale, familiare, personale, sociale, culturale e missionale. Cioè, sostanzialmente, non lasciare scoperto nessun ambito della nostra vita. Del resto, il titolo stesso della serie delle predicazioni aveva all'interno questa parola riferita alla Chiesa. La Chiesa chiamata ad esporsi, quindi alla parola ed esposti per la parola. E allora capite bene che parlare di Chiesa significa parlare di persone, parlare di individui, parlare di persone in senso di popolo, di singole persone, ma in un contesto di popolo, di famiglia. Ricorderete che due venerdì fa, dal libro Il Dio Prodigo, abbiamo letto una frase famosa, teologicamente ricca sul piano ecclesiale, da parte di uno dei riformatori, dei primi riformatori, Martin Lutero, che diceva: siamo salvati per sola fede, ma non per una fede che rimane sola. Sostanzialmente la fede è per ogni singola persona, ma non lascia le persone singole. Capite il significato? Ciononostante si deve però registrare come all'interno delle chiese vi siano sempre persone più singole, persone che pensano ad una relazione intima, personale, di fede con il Signore, finalizzate a se stesse in relazione al Signore. E questo concetto è emerso anche venerdì scorso, cioè l'altro ieri, quando abbiamo letto l'ultimo paragrafo relativamente da questo libro Il Dio Prodigo, cioè dove si affronta il tema della salvezza e comunità. Io vorrei leggervi, in modo perché ci rimane più fresco il concetto, che cosa scrisse un uomo di Dio, appunto C.S. Lewis, a proposito di questo concetto. I cristiani affermano di volere un rapporto personale con Dio, di voler conoscere meglio il Figlio di Dio, ed è cosa buona, buonissima. Guai se un cristiano non sentisse questo desiderio. Ebbene, dice Lewis, è impossibile riuscirci da soli. È impossibile riuscirci da soli. Occorre lasciarsi coinvolgere in una chiesa, in una comunità cristiana, instaurare profondi rapporti di amore e di responsabilità, di servizio. Solamente facendo parte di una comunione di credenti che cercano di assomigliare a Gesù, di servirlo e di amarlo, sarà possibile conoscerlo e crescere a sua somiglianza. Abbiamo anche letto che una chiesa resa giusta per grazia non ha e non avrà pretese, come dire, davanti a Dio, ma si sottometterà al Signore, che ha il diritto di chiedere alla Chiesa ciò che vuole, ciò che ritiene giusto, ciò che ritiene opportuno, perché una Chiesa salvata per meriti si sentirà in dovere o nella libertà di dire al Signore fino a che punto è disponibile a concedergli qualcosa, il suo tempo, le sue energie, le sue risorse. In fondo, se io ho scelto io, Signore, di servirti, sono anche libero di scegliere in termini per cui servirti. E anche a questo proposito vorrei rifarmi al Dio prodigo, perché ciò che abbiamo detto e diciamo venerdì non è distante, non vuole essere distante da quello che diciamo la domenica, perché la nostra vita non può conoscere e non può essere legittimata da scissioni, cioè il venerdì è meno spirituale, o ciò che diciamo il venerdì non ha nulla a che fare con quello che diciamo la domenica perché è un culto diverso. Ricordate, Keller racconta di questa donna che, dopo aver ascoltato la predicazione sulla salvezza per sola grazia, si è interrogata e dice così a Keller: non avevo mai sentito parlare del fatto che siamo accettati per sola grazia mediante il sacrificio di Cristo, indipendentemente da quello che facciamo o che abbiamo fatto nella nostra vita. E Keller affronta questa perplessità gli chiese spiegazioni. La donna rispose: se io fossi salvata per le mie buone azioni, allora ci sarebbe un limite a ciò che Dio potrebbe chiedermi o volere da me. Sarei come una persona che paga le tasse, e proprio perché paga le tasse ha dei diritti. Signore, io ho scelto di seguirti, sto facendo questo per te, però tu sappi che mi devi dare questo, 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 questa è la lista, è enorme. Però continua questa donna: avrei fatto il mio dovere e ora mi meriterei un certo tipo di vita, proprio in ragione di questa scelta. Ma se davvero sono una peccatrice salvata per pura grazia, acquistata da Dio ad un prezzo illimitato, allora non c'è nulla, non c'è nulla che Dio mi possa chiedere. Lui che ci ha salvati per grazia ha il diritto di chiederci ciò che vuole. Sapete, credere che sia è possibile salvarsi per opere ha all'interno una grossa contraddizione. Chi stabilisce quali opere sono necessarie? Chi stabilisce quante opere sono necessarie per essere salvati? E se l'opera di Fabio è diversa dalla mia, può avere la stessa valenza del Signore? Chi stabilisce che 2 opere, 10 opere, 20 opere o tutta una vita di opere è sufficiente? La grazia di Dio stabilisce che un'opera sola, una sola, è efficace, efficiente, bastante per la tua salvezza, ed è Cristo Gesù alla croce. Notate che nel capitolo 3 di Giovanni, quando il Signore Gesù parla, e mi rivolgo anche ai ragazzi che hanno ascoltato la lezione questa mattina, quando Gesù parla con Nicodema, ad un certo punto deve dire: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così conviene che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui sia salvato. Guardate che si tratta solo di uno sguardo, cioè lasciare che Cristo diventi il tuo Signore per essere salvato, e non hai bisogno di fare altro. Certo, hai bisogno dopo di vivere una vita di sottomissione al Signore. Ora, ciò che abbiamo detto evidentemente coinvolge tutti noi. Del resto, essere alla sequela di Cristo significa non ritenere la grazia a buon mercato, perché una grazia a buon mercato è una grazia che vale poco, può essere disprezzata o apprezzata, può essere come quell'oggetto da pochi centesimi che compriamo al supermercato, sulla bancarella del mercato, e che il giorno dopo buttiamo, tanto non vale niente, ho speso 2 centesimi, ho speso 1 euro. E se trattiamo la grazia del Signore a buon mercato, non abbiamo capito il prezzo che Dio ha pagato per noi. E se non abbiamo capito il prezzo che Dio ha pagato nella persona di Cristo per noi, noi non capiamo neanche l'importanza di seguire il Signore. E quindi trattiamo quella grazia a poco prezzo, mi permetto di dire, a disprezzo della grazia. Allora, a parte queste premesse, diremmo, introduttive al tema, tre sono gli aspetti che vorrei sviluppare con voi questa mattina. Infatti, una chiesa resta giusta per grazia, in primo luogo, ci dice Paolo, si sottomette alle autorità. In secondo luogo, una chiesa resa giusta per grazia tratta con serietà il peccato, cioè non lo sottovaluta. E infine, una chiesa resa giusta per grazia rende pubblica la trasformazione. Allora, andiamo per ordine. Si sottomette alle autorità. Ricorderete che il capitolo 2 di Tito si è concluso con un forte richiamo proprio all'autorità di Tito e ai contenuti del suo insegnamento. Paolo gli dice, parla, versetto 15, capitolo 2, parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità. Nessuno ti disprezzi. Ci sono cose nella vita che noi non vogliamo dirci, e neppure vogliamo che gli altri ce lo dicano, perché sappiamo sono cose che non vogliamo dirci. Ma la Scrittura qui ci dice che questo Dio che ama i suoi figli, che ama insegnare i propri figli, non si trattiene dal dire ciò che ritiene giusto dire, anche quelle cose che noi non vorremmo udire. E infatti nell'ottica biblica, anche nell'ambito, come dire, per quanto attiene all'educazione familiare, genitoriale, dice sostanzialmente che laddove non c'è riprensione, non c'è amore. E dove non c'è amore, non c'è educazione. Non illudete, cari ragazzi, quando i vostri compagni di classe, i vostri amici vi dicono: i miei genitori mi lasciano fare tutto quello che voglio. Non vi vogliono bene. Non vi vogliono bene. Un genitore che ama avrà suo interesse per il bene dei propri figli e gli insegnerà ciò che è giusto. Questo fa la Scrittura. Laddove non c'è autorità, non vi è ascolto. E dove non vi è ascolto, vi è anarchia. Cioè ognuno è autorità se stesso. Ognuno dice ciò che vuole e fa ciò che vuole. Laddove manca l'insegnamento, non c'è obbedienza e c'è rifiuto e disprezzo dell'autorità. Ora, questo non è vero solamente nella sfera che potremmo dire familiare, non è vero solamente nella sfera ecclesiale, ma si parte da lì. Se noi disprezziamo l'insegnamento familiare, l'autorità familiare, di riflesso disprezzeremo l'autorità nella Chiesa, disprezzeremo l'autorità costituita dal Signore e in qualche modo noi disprezzeremo l'autorità stessa di Dio. Perché le autorità le ha costituite Dio. E ogni volta noi diciamo no ad un'autorità, ovviamente quando la coscienza non ci dice che quello che sta dicendo quell'autorità è blasfemo, noi stiamo dicendo no a Dio. E così facendo stiamo, come dire, liberandoci da quei vincoli educativi della parola del Signore. Paolo introduce il tema nuovamente, il tema dell'autorità nella sfera civile, governativa, proprio al capitolo 3, versetto 1. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati, alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona. Il versetto 1, ricorda loro, indica che i credenti, le cose di cui Tito parla, già le sanno. Tito non deve aggiungere nulla di nuovo a ciò che è già stato detto. Ma l'enfasi di questo verbo sta a indicare che sapere non basta. Sapere non è tutto. Proviamo a pensare che beneficio ne traggo io da sapere che l'abuso dell'alcol, l'abuso dell'alimentazione o di altre cose mi fa male se poi non mi trattengo dal bere, dal mangiare sproporzionatamente. Quale utilità ne ha il mio corpo spirituale sapere che è salutare, utile nutrirsi della parola di Dio e poi non lo faccio? Che beneficio ne ho se so bene che la comunione con la Chiesa è benevola, è lodevole, è arricchente, se prendo le distanze dalla Chiesa? Quale influenza può avere su me sapere dell'autorità della parola se non la applico alla mia vita? E potremmo allargare, diciamo, gli esempi di questo genere. Notiamo, fratelli e sorelle, che al verbo ricordare, ricorda loro, Paolo unisce il sollecito alle cose concrete, cioè al seguito di ciò che ci deve essere, proprio ad enfatizzare che il sapere non basta, il sapere non è sufficiente. È notato, ricorda loro, siano sottomessi, e quindi alle autorità, ai magistrati, siano ubbidienti, siano pronti a fare, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, cioè gentili verso tutti. Questa è l'espressione essere mito. E questo mi fa pensare che Paolo non è generico nel dire le cose che sta dicendo. Lui lega questo richiamo alle autorità. In questo caso si tratta delle autorità civili, politiche, no? Magistrati e autorità. Ma non solo questo, quando Paolo parla delle autorità ha una visione molto più ampia, molto più alta del senso dell'autorità. Infatti che cosa fa? E l'abbiamo visto nei capitoli precedenti, Paolo lega il tema dell'autorità e lo ha introdotto quando ha affrontato il tema dell'autorità nella Chiesa, nel ricordare a Tito la ragione per cui l'aveva lasciato a Creta, per costituire le autorità per ogni chiesa, affinché questi potessero mettere ordine a tutte le cose che restavano da fare, capitolo 1, versetto 10, mettendo, come dire, a tacere coloro che seducono o che sono ribelli. Paolo, mi pare, era seriamente preoccupato per la turbolenza dei cretesi, perché questi potessero sconvolgere e coinvolgere la Chiesa anche in agitazioni sociali, in agitazioni politiche, causando poi il sospetto nei magistrati e nelle autorità che la Chiesa è la causa dei mali della società e che l'Evangelo inciti al non rispetto delle leggi e delle autorità. Paolo dice: riprendi affinché siano sottomessi. Del resto ricordate che questa accusa è stata fatta al Signore Gesù, è stata fatta ai discepoli, nei processi sommari, se non è sempre stato detto, questa è gente che mette in subbuglio la città, è gente che incita le persone a non pagare le tasse, che incitano le persone a mettersi contro i governatori. Paolo sta dicendo l'inverso, che i cristiani sono persone che si sottomettono alle autorità costituite e sono rispettosi. Quando Paolo pensa questo, pensa anche nell'ambito, diciamo, forse più ristretto, abbiamo detto che ha una visione ampia, ma parla anche nel concreto. Lui ha affrontato il tema dell'autorità nella famiglia, quando ha sollecitato per esempio l'assennatezza dei vecchi, delle persone più anziane, delle donne mature, affinché queste o questi fossero come dire, di esempio, capaci e di esempio per le nuove generazioni, in grado di trasmettere l'importanza del servizio, l'importanza dell'amore al proprio partner, al marito, moglie, l'importanza del servizio reciproco. Ovviamente, come dicevo all'inizio, rifiutare l'autorità in famiglia condurrà quasi inevitabilmente al rifiuto dell'autorità nella Chiesa e di riflesso a qualsiasi altro tipo di autorità. Per questo la Scrittura ha sempre concentrato l'insegnamento di Salomone, di cui si è parlato poco fa. Il libro dei Proverbi è un concentrato di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli all'educazione, alla sottomissione, a rispettare le autorità, perché da lì si può entrare nella società con un senso di rispetto verso tutti. Rifiutare, dicevo, l'autorità in famiglia quasi inevitabilmente porta al rifiuto dell'autorità nella Chiesa e di riflesso quelle civili. E le forme di ribellione alle autorità possono essere diverse, avere diverse sfaccettature. Paolo individua alcune che riassumo, e cioè quella di non essere sottomessi alle autorità, di non essere obbedienti, di non fare ciò che si ha coscienza andrebbe fatto, parlare per esempio male delle autorità o di chiunque altro, essere litigiosi, essere aggressivi, che abbiamo detto il contrario della mitezza, essere odiosi e odianti. Beh, credo che la Scrittura questa mattina ci ricorda che per presentare bene l'Evangelo della grazia occorre una notevole grazia nel parlare con gli altri. Non dicano male di nessuno. Occorre perfetta gentilezza e delicatezza nel rapportarsi agli altri, grande gentilezza verso tutti, versetto 2. Inoltre noi cristiani dovremmo essere sempre pronti a compiere, dice Paolo, ogni opera buona nella comunità in cui viviamo, nella società in cui viviamo, per il bene della città, per il bene della nazione. Laddove i doveri di un buon cittadino richiedono un'azione a livello comunitario, il cristiano deve sempre essere pronto a cooperare, a cobelligerare, come diceva Schaeffer, cioè a partecipare a quelle iniziative condivise, anche se nascono da un mondo che non è cristiano. Ed è in quest'ottica che noi dobbiamo leggere la partecipazione dell'Alleanza a questi ultimi due eventi, che, di cui c'è anche reso conto dietro nel programma, in particolare sull'iniziativa, diciamo, difendiamo i nostri figli, oppure alla giornata del rifugiato. Perché non bisogna essere semplicemente chiusi all'interno di noi stessi, solo le attività che facciamo noi sono quelle buone. Schaeffer diceva che noi dobbiamo collaborare con qualsiasi persona, anche se di colore politico diverso, purché quello che viene proposto è legittimo, purché quello che viene proposto è per il bene dei cittadini. Allora lì dobbiamo unirci e far sentire la nostra voce. Altrimenti hanno ragione a dirci: ma voi vi siete chiusi nei vostri ghetti, nei vostri locali, e ve la cantate sempre tra di voi, ma dove siete quando c'è da dire qualche cosa? Dove siete quando dovete fare emergere quello che voi credete? Vedete, chi è consapevole di aver ricevuto grazia, di essere stato reso giusto, saprà guardare a se stesso con gli occhi della parola, saprà riconoscere di non essere in grado di compiere da solo alcun bene, e si affiderà alla grazia di Cristo, si affiderà all'opera dello Spirito di Dio, che dice Paolo più avanti in Filippesi, produce il volere, promuove il volere e l'operare, si lascerà, cioè, sostanzialmente guidare dallo Spirito di Dio, sarà un cristiano, una cristiana sottomesso alle autorità, essendo un cristiano o una cristiana sottomessa all'autorità di Dio. Essere sottomessi, vorrei chiarirlo, non significa essere deboli, come dire, insignificanti, persone di poco valore. Oggi l'abbiamo visto studiando anche le beatitudini, devi emergere, devi far valere il tuo carattere, perché se ti umili sei schiacciato. Ma questa è la teologia del mondo, non è la verità della scrittura. La scrittura dice proprio il contrario. Essere sottomessi non vuol dire perdere la propria dignità. In una relazione di coppia, dove c'è la reciproca sottomissione, c'è vera dignità, c'è vero rispetto. Ma se io, Francesco, voglio imporre a mia moglie, io sì le ho tolta la dignità. E questo è pericoloso, anche all'interno della Chiesa. La scrittura dice veramente l'opposto. Notate, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà, vi darà dignità, Giacomo 4,10. Vorrei chiedere a qualcuno di voi di leggere da Prima Pietro, per cortesia, capitolo 5, i versetti 5 e 6.
Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestiteli di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché vi innalzi a suo tempo.
Vedete? Sottomissione all'autorità, ma soprattutto sottomissione al Signore, e il Signore vi innalzerà. Ogni volta che noi ci mettiamo sopra le autorità che il Signore ha costituito per noi, i nostri genitori, i nostri anziani, i nostri governanti, noi veniamo meno a questa, diciamo, verità della scrittura. E quando noi ci mettiamo al di sopra delle autorità, sappiamolo, fratelli, cari ragazzi, non viviamo bene. Non viviamo. In secondo luogo, una Chiesa resa giusta per grazia non solo si sottomette alle autorità, ma non sottovaluta il peccato. Notate che Paolo non si sottrae mai nei suoi scritti dal riconoscersi un peccatore. Non si sottrae mai da ricordare quello che era un tempo, usando gli avverbi perché anche, unito al noi, versetto 3, perché anche noi un tempo, enfatizza la realtà di un tempo in cui la grazia gli era sconosciuta. Certamente qui il noi è riferito in prima istanza a se stesso e a Tito, al quale sta scrivendo, ma lo si può applicare a tutti gli uomini, a tutti i credenti, a noi oggi. L'enfasi su noi indica che Paolo non si risparmierà mai, neppure nel definirsi ciò che un tempo era. Notate, sto parlando al singolare, ero insensato, ribelle, traviato. Questo termine traviato vuol dire anche perverso, ha una connotazione molto, molto negativa, corrotto, schiavo di ogni passione e piacere, cattivo, invidioso, odiante e odioso, versetto 3. Io sono certo che se dovessimo fare una nostra biografia per presentarci ad altre, nessuno di noi userebbe tali aggettivi. Probabilmente cercheremmo in un dizionario di ultima generazione i termini più nobili per descrivere quanto bravi siamo. Cercheremo di dire agli altri, guardate, noi non siamo come loro. Forse anche la persona stessa che gli stiamo raccontando, diciamo, io non sono come te. Ricordate questo episodio del pubblicano e il fariseo? Signore, ma io non sono, come io faccio questo, faccio quest'altro. Ebbene, care sorelle, fratelli, amici, se non abbiamo il coraggio di ammettere dinanzi al Signore quello che eravamo e forse quello che siamo oggi, e di farlo sinceramente davanti al Signore che legge i nostri cuori, che conosce le nostre inclinazioni, le strade che percorriamo, sostanzialmente stiamo dicendo che siamo contenti dello stato in cui siamo, oppure che non abbiamo bisogno della grazia del Signore. E in definitiva, se siamo quello che siamo, lo siamo grazie a noi. E vogliamo essere ciò che siamo. La conclusione della scrittura ovviamente non è in linea con questo modo di pensare. E Paolo stesso è colui che, diciamo, lo sottolinea. Dopo aver ricordato la sua vecchia condizione, aggiunge: egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, versetto 5. Capite, non sottovalutare il peccato significa per Paolo prendere le distanze dal peccato, sapendo per certo che Satana continuamente, giorno per giorno, ora dopo ora, è lì alla porta del nostro cuore che bussa e ci dice: guarda, che il mondo fuori è migliore della grazia. Ci dice: guarda che il peccato è molto più soddisfacente della grazia. E io so bene tutto questo, cari fratelli, sorelle, amici, perché ogni giorno devo lottare contro le insidie di Satana. So bene che il peccato è lì alle porte continuamente, ma so bene anche che non devo contare sulle mie forze, perché se contassi sulle mie forze sarei già stato schiacciato da Satana, sarei già, come dire, nel fuoco ardente dell'ira di Dio. Paolo diceva: ma grazie a Dio, egli ci ha salvati non per opere, cioè non abbiamo potuto fare nulla di tutto questo. La scrittura ci mette in guardia dicendoci che Dio non gradisce l'adulterio spirituale, in quanto lo Spirito di Dio ci brama perfino a gelosia. Sostanzialmente la scrittura ci dice che Dio ci vuole tutti per sé. Ricordate, uno dei nomi di Dio nel Vecchio Testamento: io sono un Dio geloso. Ma nello stesso tempo questo Dio geloso ci insegna che Satana fa di tutto per sedurre perfino gli eletti, se fosse possibile, Marco 13, 22. E allora la scrittura ci invita a fare che cosa? A resistere a Satana. Sapete, c'è questa verità che forse non abbiamo mai colto, perlomeno io non l'ho colta fino a qualche giorno fa. Satana manca di resistenza. Satana manca di resistenza, non può resistere ai credenti che gli resistono nel nome di Dio. Notate come si esprime Giacomo, faccio una lettura un po' lunga per giungere a questo concetto. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio o verso Dio? Chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Egli ci ricorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili, aggiungendo: sottomettetevi dunque a Dio, a questo Dio che resiste, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Satana non ha la resistenza, non può resistere contro Dio. Io ricordo molti anni fa, a seguito di un confronto con un fratello su questo tema, ma non in questi termini, che questo fratello disse che Satana è onnipotente. Aveva posto sullo stesso piano di Dio Satana. E quindi avevamo due Dio. Uno che si chiamava Satana, l'altro che si chiamava Dio. Ma erano in conflitto continuo e nessuno dei due vinceva, nessuno dei due perdeva. E questa è la tentazione di Satana, di farci credere che lui è superiore perfino a Dio. La tentazione nell'Eden ha dimostrato proprio questo. Cioè ha voluto far credere ad Adamo ed Eva che lui è superiore a Dio e che Dio li aveva semplicemente illusi dandogli dei divieti. Questo Dio che ha il diritto di chiederci ciò che Dio vuole. È stata una dire, ma no, il Signore vi ha chiesto, vi ha detto questo perché ha timore, che prendendo quel frutto voi diventiate come Lui. Aggiunge Giacomo, avvicinatevi dunque a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, doppi d'animo, siate afflitti per il vostro peccato, fate il cordoglio per il vostro peccato, piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto, cioè la vostra finta felicità in lutto e la vostra allegria in tristezza a causa del peccato. E umiliatevi davanti al Signore, anche qui il Signore dà dignità ed Egli vi innalzerà, vi darà dignità. Non sottovalutare il peccato e resistergli ci aiuta non solo a essere sottomessi all'autorità nelle sue diverse aree, ma ci anima del pensiero cristiano missionale, cioè quello di rendere pubblica in terzo luogo la trasformazione. Allora capite, fratelli e sorelle, che qui c'è una logica che va contro la nostra logica, è la logica della scrittura. Se non trattiamo il peccato con forza, con serietà, per tutta la sua bruttura, non ameremo certo rendere pubblica la nostra fede, la trasformazione dello Spirito Santo. E se invece lo facciamo senza che abbiamo sperimentato la trasformazione, noi siamo semplicemente bugiardi, non siamo coerenti e predichiamo un evangelo falso al quale nessuno crederebbe. Ricordate, Giovanni deve scrivere questo a proposito dell'amore. Quando dice, se dite di amare Dio e non amate il prossimo, che dite di essere nella luce e vivete nelle tenebre, voi non solo siete bugiardi, ma fate persino Dio bugiardo. Allora noi prima di chiedere ad altri la trasformazione, il cambiamento, tutto questo deve essere evidente nella mia, nella nostra vita. Se l'Evangelo non ci ha trasformati, chiediamolo oggi al Signore. Signore, trasforma il mio cuore in virtù di quel sacrificio perfetto di Cristo. In fondo i versetti 4 a 7 del nostro capitolo, nella mente di Paolo, sono proprio la pubblica testimonianza di quella trasformazione che Dio ha operato in lui, in Tito e in tutti coloro che lo Spirito Santo a rigenerare. Ora, non sempre noi ci rendiamo conto della profondità della parola di Dio, della scrittura quando la leggiamo, ma io vorrei notare qui due parole che ci sono nel versetto 4, due termini che indicano come la trasformazione sia realmente avvenuta in Tito, in Paolo, e che può avvenire in chiunque, solo in ragione di Dio il Salvatore. Si tratta di una trasformazione non proveniente da Paolo, ma resa pubblica da Paolo. E quindi voi capite che c'è un coinvolgimento personale, diretto di ogni persona trasformata nel rendere pubblica la trasformazione. Il primo termine è bontà, cioè benignità, krestotes. È un termine prettamente paolino che indica la benevolenza di Dio, ma quando la bontà di Dio, Christotes, ci ha salvati, egli ci ha quando questa bontà è stata manifestata, scusate, egli ci ha salvati, versetti 4 e 5. Allora, in primo luogo, Paolo non attribuisce qui a se stesso la trasformazione. Non si vanta a vergogna dei non credenti per dire: ma guarda, io sono un credente, tu dovresti ascoltarmi, perché ciò che sto dicendo, te lo sto dicendo su base della parola di Dio. E questa è arroganza. Abbiamo parlato prima della sensibilità che bisognerebbe avere nel promuovere l'Evangelo. Paolo piuttosto umilmente testimonia il contrario, che è solo in ragione dell'amore manifestato di Dio, e ecco il secondo termine, filantropia, amore per gli uomini, amore di Dio per gli uomini, versetto 4. E quindi questo amore manifestato anche nei suoi confronti, che Paolo amava dichiararsi il primo dei peccatori, prima Timoteo 1,15, che allora sente la necessità, il bisogno, la libertà di dichiararlo agli altri, di dichiararlo al mondo. Paolo si è analizzato e non ha trovato in sé alcuna opera giusta, tale da potersi meritare la grazia e la misericordia di Dio, da meritarsi la trasformazione. Potremmo ricordare il giorno della sua conversione. E per dare forza maggiore a ciò che sta dicendo, aggiunge un altro elemento, che è quello della misericordia di Dio mediante il bagno della rigenerazione, il rinnovamento dello Spirito Santo. Allora, ciò che spinge Paolo a rendere pubblica la trasformazione avvenuta in lui, che cos'è? È l'amore di Dio, che l'ha realizzata in lui, e il suo auspicio che anche altri come lui possano realizzarla affidandosi a Cristo Gesù, che può trasformare le loro vite. In fondo, dice Paolo, Dio ha sparso abbondantemente su di noi lo Spirito Santo per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, da non dover quindi trattenere questa abbondanza per se stesso. Se Dio non si è dimostrato avaro, notate che qui si parla abbondantemente, non è nei nostri confronti, se Dio non è stato avaro nei nostri confronti, ma è stato abbondante, perché mai noi siamo così resti, così tirchi spiritualmente, da non voler far conoscere agli altri la trasformazione del Signore nella nostra vita, da non rendere pubblica la nostra fede? Se non ci fosse questo desiderio, non ci fosse stato questo desiderio in Paolo, non avrebbe avuto ragione Paolo di lasciare Tito a Creta, equipaggiarlo di quei contenuti cristiani e spirituali per il bene della nazione. Paolo poteva dire: a posto io, ho mangiato io, cosa mi interessa degli altri? No, Paolo dice: io ho ricevuto abbondantemente e voglio che gli altri godano di questa abbondanza. E tu, fratello, sorella, senti la necessità di far godere agli altri l'abbondanza della benedizione di Dio, della trasformazione nella tua vita? Inoltre, mi avvio alla conclusione, la certezza della trasformazione sta nell'unicità di colui che ha operato e opera la trasformazione. Avete notato che nel discorso che Paolo fa a Tito, proprio il quale doveva invitare i cretesi a vivere la sottomissione alle autorità, a trattare il peccato seriamente, a esporsi per la parola rendendo pubblica la grazia di Dio nella loro vita, chiama in causa la Trinità. Si dice Dio, quindi Padre, prima persona della Trinità, per mezzo di Gesù Cristo, Dio Figlio, seconda persona della Trinità, ci ha donato lo Spirito Santo, terza persona della Trinità. È l'intero Dio Trino all'opera per la trasformazione delle persone. I trasformati quindi allora non si accontentano, e anzi direi che la trasformazione di Dio, di questo Dio Trino che coopera nell'interno della Trinità in modo efficace, non produce mai la pigrizia, non produce mai, come dire, la rilassatezza, il pensiero di tornare a casa, sedersi sul divano e che la giornata è finita e disinteressarsi di tutto questo. Il pensiero che la Chiesa è un peso. Lo Spirito Santo non suscita mai questi pensieri, suscita azioni concrete. I trasformati non si accontenteranno di dichiarare se stessi siamo giustificati per sola grazia, o semplicemente siamo stati salvati, punto. Se si accontentassero di questo, tratterebbero la grazia di Dio proprio a buon mercato, a poco prezzo, da non ritenerla così importante per gli altri. Perché se non sappiamo apprezzarla, non sapremo neanche trasmetterla, non sentiremo il bisogno di renderla agli altri. Non sentirebbero il peso di rendere pubblica la trasformazione, la loro fede. Questo è il concetto del liberalismo. Tutto sommato io ho una buona relazione col Signore, perché devo fare? Devo dire agli altri che cosa devono fare. Il versetto 7 ci dice al contrario che la grazia di Dio è dinamica. Promuove dinamismo. Notate, affinché diventassimo. È un verbo che indica movimento, azione, determinazione verso la presa di possesso di un'eredità futura, ma verso la quale ci si proietta fin da ora. Questo è il concetto del già e non ancora. Dio ci ha giustificati e salvati non per restare quello che eravamo. Che cambiamento è se siamo quello che eravamo prima? La giustificazione è vincolata ad un'eredità, a un'eredità, e l'eredità è vincolata alla trasformazione. E cerco di spiegarmi cosa intendo. In fondo l'erede non è più quello di prima, perché prima non aveva nulla. Poteva ambire ad avere tantissimo, ma l'ambizione non ti produce nulla. Ma al momento che ha ricevuto qualche cosa, questa persona è trasformata, perché ha dinanzi a sé un'eredità di cui può già dire agli altri: quella è mia, è roba mia, e voglio condividervela con voi. Le tre parabole di Luca 15 ci hanno ricordato come il pastore condivide con gli altri la ritrovata pecora, la donna che condivide con gli altri fa festa per aver ritrovato la moneta, e il Dio, il padrone di casa, che condivide con gli altri il rientro di questo figlio che era perduto. Allora la speranza della vita eterna è la certezza di una trasformazione avvenuta, di cui già ora si può dire di essere eredi. Una certezza, l'eredità, che non può e non dovrebbe essere tenuta nascosta. E allora chiediamoci onestamente, fratelli, sorelle, amici, chi siamo? Che cosa abbiamo ereditato? Che cosa siamo diventati? Possono i nostri amici, colleghi, vicini, datori di lavoro, dire che in noi c'è qualche cosa di diverso che non è possibile intravedere negli altri? I cristiani che hanno ereditato la vita eterna non dovrebbero essere avari. Ciò che hanno ricevuto dovrebbe essere condiviso, reso partecipe agli altri, ma in tutti i sensi. Non parliamo solamente dell'aspetto, come dire, della testimonianza. E voi penso che capite il significato. Per questa ragione insistiamo anche nel dire che non è sufficiente esporsi alla parola. Non è vantaggioso fare scorpacciate di predicazione o indigestioni di predicazioni. Abbiamo necessità di esporci per la parola, perché anche altri possano godere di ciò che abbiamo ricevuto in abbondanza dal Signore. Che la nostra trasformazione sia, come dire, un elemento che il Signore vuole usare per la trasformazione di altri, a cui noi ci rivolgiamo con la preghiera che questo Dio uno e trino che ha operato in noi operi anche in loro. E in conclusione, parafrasando le parole del Signore Gesù dopo il lavacro dei piedi, che disse: voi siete beati se le cose che sapete le fate sapere anche agli altri. Allora, cosa vogliamo fare noi della nostra relazione col Signore? Sapere solamente o dare vita ad azioni concrete?